Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Un saluto al nostro ospite quest'oggi, Cristian Nani, che è il direttore di Porte Aperte Italia, un'organizzazione evangelica per il sostegno, l'aiuto dei cristiani perseguitati nel mondo. Grazie Cristian Nani per essere in nostra compagnia.
Grazie a te.
Allora, abbiamo ricevuto una notizia, un flash sull'India. In questo momento tanti paesi hanno molte difficoltà per le problematiche del Covid. L'India è uno tra queste, ma non sono gli unici problemi, naturalmente. E per quel che riguarda il tema della libertà religiosa, leggiamo oltre 220 aggressioni a cristiani in India nei primi 3 mesi dell'anno. E si tratta della punta dell'iceberg di un fenomeno che non diminuisce, dunque è qualcosa che purtroppo si sta consolidando nel tempo, a cui si aggiunge la discriminazione nella distribuzione degli aiuti. Allora, Cristian Nani, intanto ecco, qualche commento su quello che sta succedendo in India. Lo abbiamo detto spesso in altre occasioni, contrariamente a quello che si pensa, l'India in questo momento sta sperimentando una deriva liberticida per certi aspetti.
Sì, l'hai descritto bene. In effetti quello che sta accadendo più o meno dal 2014, quindi dalla salita al potere dell'attuale primo ministro e soprattutto della compagine governativa che lo sostiene, che ha dunque principi radicali dal punto di vista induista, quindi uno dei leitmotiv dell'intera campagna di questa compagine politica che lo sostiene, e in particolar modo del BJP, che è il partito principale che lo sostiene, uno dei punti cardine della loro agenda è proprio quello di ridare l'India agli indù. Quindi questo significa riportare un concetto culturale che è quello di una cittadinanza, di un'appartenenza alla nazione e di un'appartenenza alla religione dominante. Ciò significa che chiunque altro non appartenga a questa religione non è nemmeno più considerato indiano.
Ecco, noi normalmente pensiamo che le situazioni di difficoltà a questo punto riguardino soprattutto gli islamici, che sono numerosi anche in India, insomma, lo erano di più nel passato, insomma. Ma non sono solamente gli islamici ad avere questo peso nazionalistico, iperidentitario. Abbiamo detto che anche i cristiani subiscono delle aggressioni, addirittura qui si parla di 220 aggressioni. Che tipo di aggressioni sono?
Si va dai pestaggi, si va dagli abusi, soprattutto dalle interruzioni, quindi delle funzioni. Diciamo che la dinamica tipica, specie nelle zone rurali, è questa. Durante una riunione un gruppo di aizzato da leader induisti locali irrompe nel locale di culto e lì succedono varie cose, quindi possono distruggere tutto quello che trovano, dar fuoco alle Bibbie, picchiare i presenti, fino agli abusi sessuali sulle donne rapite, che è un fenomeno che sta crescendo tantissimo in questo contesto.
Ecco Cristian, ma come mai non se ne sente parlare moltissimo sui giornali? Ora, per la verità qualcosa qui e là appare, ma non in maniera molto frequente, tutto sommato, rispetto ai 220 casi di aggressione documentata, insomma, uno si aspetterebbe molto di più.
Sì, questo avviene, cioè questa è la difficoltà del lavoro di lobbying o di sensibilizzazione che viene fatta da organizzazioni come Open Doors e Porte Aperte, no? Cioè bisogna in qualche modo distruggere un'opinione pubblica dominante o comunque un pensiero dominante riguardo in questo caso il paese che è ancora considerato la più grande democrazia del mondo, no? L'India. Perché? Perché culturalmente la si considera il posto della convivenza pacifica, dove ci sono tantissime lingue, tantissime etnie e hanno sempre convissuto pacificamente. Non è proprio così, però in realtà è questa l'idea di fondo che c'è: rompere questo schema culturale, rompere questa visione pubblica è abbastanza complesso. I primi step sono ovviamente nei media, e anche i media resistono tantissimo. Nel 2014 anzi un po' prima iniziamo a dire attenzione, c'è una deriva nazionalistico religiosa che è preoccupante in India. Siamo al 2020 e, come ben dicevi, ora in qualche modo qui e là se ne sente parlare, quindi è un lavoro certosino che viene fatto proprio per sensibilizzare, per rompere uno schema che c'è.
Qual è la reazione dell'amministrazione, del governo, rispetto alle critiche che cominciano a emergere qui e là a livello internazionale su quanto sta succedendo?
Beh, in molti casi rabbiosa, quindi è abbastanza, è una reazione che nega l'evidenza e anzi magari minaccia, soprattutto se la critica viene dall'interno, no? Quindi da attivisti locali oppure dalle stesse minoranze. E purtroppo casi ce ne sono di vario tipo, insomma, anche a livello interno, che sfociano in violenza contro le minoranze. Invece esternamente, a livello internazionale, le reazioni sono dei più vari tipi, cioè sicuro la negazione è la prima delle reazioni che troviamo, purtroppo è questo. Il punto cardine, giustamente, che sottolineavi, come mai se ne parli così poco, la domanda è giusta perché è pertinente, perché parli di un paese enorme, di un paese così conosciuto e di un paese che ha interessi economici, con cui abbiamo interessi economici praticamente quasi tutti, e di conseguenza è strano che non se ne senta parlare. Beh, forse è proprio quella la ragione anche.
Io immagino che qualcuno possa obiettare che in un paese con 1 miliardo di abitanti, 220 aggressioni in 3 mesi sono una cosa molto spiacevole, ma insomma in percentuale rappresenta un numero molto molto, come dire, basso. Si potrebbe anche dire che forse fra Europa e Stati Uniti aggressioni di questo tipo, che ne so, nei confronti degli islamici, grosso modo ci sono anche. Ecco, rispetto a una obiezione come questa, che cosa ti senti di rispondere?
Mi sento di rispondere che quelli sono incidenti, quindi coinvolgono anche molte persone, quindi sono 223 incidenti nei primi 3 mesi e soprattutto è la dinamica che mettiamo in rilievo e anche il perché accade, cioè questa è una sistematica violenza nei confronti, o comunque oppressione nei confronti di una minoranza che è quella cristiana, e soprattutto è ciò che accade dopo che è da sottolineare.
Ecco, cioè, che cosa? Cioè il fatto che la giustizia non funziona?
L'impunità. Cioè la giustizia funziona in alcuni ambiti, ma in questo no. Questo è il punto.
Chiaro.
Casi di donne violentate da vicini di casa, è palese tutto quello che è successo, ci sono testimoni e non andranno mai a processo. E anzi i genitori di questa donna, se vanno nelle stazioni di polizia a denunciare, possono trovarsi in condizioni difficili, cioè quindi a ricevere anche magari botte loro stessi.
Anziché ricevere giustizia.
E questo è proprio il problema, che siamo alla punta dell'iceberg, cioè è molto complesso poi risalire a questi casi, questo è solo quello che si riesce a in qualche modo a tracciare. Il sommerso è immenso, secondo noi.
Di questi temi si occupano anche altre organizzazioni, diciamo così, laiche, tipo Amnesty International, oppure, come dire, è ancora sotto traccia tutto quello che succede, almeno nel radar delle grandi organizzazioni umanitarie, intendo?
Ma io credo che stia crescendo invece, cioè credo che stia crescendo l'attenzione, proprio perché la deriva di cui si parlava prima, cioè liberticida, che accennavi all'inizio, va ben oltre la stessa, cioè la singola minoranza cristiana.
Certo.
La legge anticonversione che 8 stati dell'India ha già approvato e diciamo implementato, e che altri stati dell'India sono interessati a implementare, è una legge che ovviamente tende a violare i diritti tanto dei musulmani quanto dei cristiani e quanto di altre religioni o confessioni più piccole. Messi insieme a tutte queste persone stiamo parlando di milioni e milioni e milioni di persone che sono potenzialmente, e che spesso vengono toccate da intolleranze e discriminazioni a causa di queste leggi, sono leggi nazionali, quindi capiamo che è lo Stato, è il sistema, è l'amministrazione che inizia a essere profondamente discriminatoria nei confronti dei propri cittadini. È ben oltre la zona rurale dove, che ne so, il gruppo di radicali se la prende con i vicini. Qui è qualcosa che parte addirittura dall'alto, non solo dal basso.
C'è comunque una grande tolleranza, un'eccessiva tolleranza che diventa di fatto complicità. Ecco, si legge nella notizia che ci hai comunicato che questa forma di persecuzione, discriminazione, arriva anche a toccare la distribuzione di aiuti. Ecco, ci vuoi dire di che si tratta?
Sì, noi ultimamente stiamo parlando molto del concetto di ultimi della fila. Purtroppo sta accadendo in Africa e sta accadendo anche in Asia, che in alcuni paesi, proprio come l'India, diciamo che i cristiani vengono estromessi nella distribuzione degli aiuti, oppure arriva la parte finale, gli scarti di questi aiuti, proprio in virtù del fatto che si professano cristiani. Quindi le amministrazioni locali, nella distribuzione degli aiuti o delle mascherine, di quello che c'è a seconda delle zone, in alcune aree discriminano proprio i cristiani. Noi abbiamo casi anche in Asia di ospedali dove troviamo magari dei cristiani che sono infermieri, che sono stati all'inizio dell'epidemia, sono stati proprio destinati ai pazienti Covid senza mascherine, senza protocolli e ausili, in virtù del fatto che venivano considerati sacrificabili. Quindi...
Ecco, Christian, voi avete la possibilità di documentare in qualche maniera?
Certo, poi noi con la nostra World Watch List, ma lo stesso report Impact India che abbiamo fatto l'anno scorso e che annualmente aggiorniamo, parla proprio nel dettaglio di tutto questo. Ora, quello del 2020 è un tema delicato perché c'è stato il Covid e quindi è stato complesso la raccolta dei dati.
Immagino.
Ma nel gennaio 2021, quando presenteremo la World Watch List, noi documentiamo. Poi, come spesso abbiamo sottolineato nella vostra trasmissione, si tratta di una mappa, ma la mappa è la semplificazione, o se vogliamo il risultato più spendibile, più facile da spiegare, di un rapporto molto grande, profondo e approfondito, dove si trovano tutti questi dettagli di cui stiamo facendo cenno, insomma.
Forse un'ultima domanda: ti è mai capitato di entrare in contatto con questi cristiani perseguitati, indiani, insomma, o perché sono venuti nel nostro paese e ve ne hanno parlato, oppure perché tu stesso o qualcuno dello staff di Porte Aperte Italia si è recato in India?
Certo, sì. Sì, noi abbiamo, a parte i partner locali, che sono testimonianze vive in tempo reale, quindi insomma, Open Doors sta facendo, ha operato e ha aiutato nella distribuzione di aiuti durante proprio il Covid anche in India, grazie a partner locali. E a parte questo, noi in prima persona, anch'io in prima persona, in viaggi in passato, negli anni scorsi, ho incontrato testimoni e storie e documentate e quindi verificate da noi.
Quindi tu sei in grado di collegare quello che dici con dei volti, insomma.
Certo.
Questo è importante anche. Allora, Christian, noi ti ringraziamo per questa tua testimonianza e ci auguriamo che, insomma, la pressione dell'opinione pubblica possa crescere, perché nonostante tutto l'India continua a essere un paese fieramente democratico e dunque lì i voti contano, insomma, la pressione dell'opinione pubblica almeno in teoria dovrebbe fare la differenza, ecco, rispetto ad altri paesi, che so, penso alla Corea del Nord, che è complicatissimo, immagino, cambiare le cose. In India, almeno in teoria, ecco, forse veramente per lasciarci, quanto si salda questo atteggiamento del governo nazionalista indiano con dei pregiudizi, come dire, locali, delle tradizioni religiose che si sentono minacciate da, appunto, da questi grandi movimenti delle religioni universali come l'Islam o il cristianesimo?
Sì, io credo che ci sia questo aspetto, ma che in questi 4-5 anni è stato fomentato in maniera diciamo strategica da una corrente politica al governo, che è salita al governo proprio radicalizzando questi aspetti. Quindi quando diventa agenda politica la radicalizzazione, quindi l'aumento dell'intolleranza nei confronti di alcune minoranze,
che naturalmente porta consenso a questo governo,
porta consenso,
certo.
e porta poi piano piano a delle conseguenze. E ricordo un ultimo aspetto: questa induizzazione del paese non avviene semplicemente con degli spot o semplicemente con l'impunità per certi aspetti o in maniera underground, se vogliamo. No, avviene anche in maniera sistematica nell'istruzione, nel posizionare persone di un certo tipo in punti essenziali delle amministrazioni pubbliche, e quindi ciò significa che il progetto a lungo termine è proprio un cambio della cultura indiana da, come abbiamo detto, pacifica e rispettosa delle minoranze a prettamente nazionalistica, religiosa, induista. Quindi questo deve essere un tema di grande preoccupazione al di là della minoranza cristiana.
Certo, assolutamente. Allora, noi ringraziamo davvero Christian Nani, direttore di Porte Aperte Italia, un'organizzazione evangelica che si pone al servizio dei cristiani perseguitati nel mondo. Abbiamo parlato quest'oggi dell'India e naturalmente in altre occasioni parleremo anche di altre situazioni, ma insomma quest'oggi avevamo una notizia di stretta attualità che abbiamo voluto commentare con Christian Nani. A risentirci una prossima occasione, Christian.
Grazie Roberto e grazie agli ascoltatori.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RWS.